Andiamo in Grecia antica, all'Olimpo, Zeus che impugna la folgore dai cui innumerevoli amori nascono altri dei, Poseidone che tenta di impedire il ritorno di Ulisse ad Itaca. La religione dell'antica Grecia pensiamo di conoscerla tutta, invece è un po' più complessa di come l'abbiamo imparata attraverso i miti. Proviamo quindi a tornarci sotto una nuova luce, attraverso il libro appena pubblicato per Carocci, La religione dei Greci, tra storia e antropologia. Un volume che riunisce e analizza i più recenti studi su quell'insieme di pratiche, credenze e miti che oggi chiamiamo religione della Grecia antica. Ai nostri microfoni l'autore Carmine Pisano. Buongiorno e ben ritrovata ad Alphaville.
Buongiorno e buongiorno ovviamente a tutti gli ascoltatori, grazie.
Ricordiamo che lei è storico delle religioni e ricercatore all'Università di Napoli di Federico II. Carmine Pisano, il suo libro si apre con un riassunto del dibattito tra antropologi sulla veridicità o meno del racconto che vedrebbe il capitano James Cook accolto come un dio dalle popolazioni delle Hawaii. Perché questa introduzione di fatto apparentemente lontana nello spazio e nel tempo dall'antica Grecia?
Beh, perché diciamo, si presta bene questo episodio molto complesso, oltretutto, ad illustrare un po' il carattere di questo volume, di questa ricerca. In effetti, quello che a me interessava era soprattutto, come dire, il cuore del dibattito tra Salins e Obeyesekere, cioè cosa pensano i nativi. In effetti, nel dibattito, il dibattito è difficile da districare, però la cosa è questa: Cook è considerato un dio dagli hawaiani o semplicemente un capo, ecco, un dio secondo Salins, un capo secondo Obeyesekere. La cosa interessante qual è? È che in hawaiano il titolo di Lono o Rono, può significare entrambe le cose. Perché in effetti un orono è un capo con attributi divini. Come hanno rilevato alcuni antropologi, in realtà i due antropologi in discussione sostenevano più o meno, diciamo così, la stessa cosa. Il dibattito sulla base di che cosa nasceva? Nasceva nel momento in cui proviamo a portare alle Hawaii la nozione occidentale di Dio. Ecco, cioè è chiaro che nel momento in cui estendiamo le nostre categorie, le nostre visioni del mondo a contesti altri, nasce un problema. Le nostre visioni del mondo valgono anche al di fuori del nostro mondo? Oppure piuttosto è necessario utilizzarle per mettere in luce che cosa pensano i nativi? Ecco, in effetti è un po' questo proprio il tentativo del libro. Si tratta di analizzare la religione dei greci, ma da un punto di vista storico-antropologico, cioè non cercare nella religione dei greci quello che noi immediatamente associamo alla religione, ma indagare che cosa i greci pensano e fanno in materia di ciò che noi chiamiamo religione, cioè in materia del loro insieme di credenze e pratiche rituali.
A proposito di analisi, appunto, nel sottotitolo del suo libro lei definisce la sua come un'analisi tra storia e antropologia. In che modo questi due sguardi disciplinari si intrecciano nel suo libro?
Sì, beh, ci sono, diciamo così, due fili differenti che vanno a convergere. In che senso? Il concetto di religione è un concetto problematico. Concetto problematico perché è un concetto che nasce nell'ambito della cultura cristiana occidentale. Ed è un concetto che non si ritrova, come dire, automaticamente in altre culture. In gran parte delle culture noi identifichiamo, come dire, aspetti che riconduciamo alla religione, eppure quelle culture il concetto di religione non ce l'ha. Che cosa occorre fare, a mio modo di vedere, in queste circostanze? Bisogna ragionare un po' come gli antropologi hanno ragionato sulle culture extraeuropee, o più in generale sulle culture lontane nel tempo e nello spazio. Bisogna cioè provare a partire dalle nostre visioni del mondo, dalle nostre nozioni, per metterle in discussione attraverso una sorta di giro più lungo, se vuole, attraverso un giro per sentieri, per percorsi altri rispetto a quelli che ci sono più consueti, più familiari. Ed è appunto questo esercizio che, diciamo così, consente di intrecciare, a mio modo di vedere, storia e antropologia. Cioè si tratta di, in effetti, valutare, per esempio, nel caso del concetto di religione, che cos'era la religione per i greci. Che cos'era per i greci, come dire, in che modo funzionava per i greci il loro sistema di credenze e pratiche, senza cercare, come dire, di imporre agli antichi le nostre visioni del mondo, ma provando appunto ad analizzare che cosa pensano i nativi.
Quindi possiamo ancora usare la parola religione per parlare del mondo greco o no?
Secondo me sì, con le dovute precisazioni. In effetti il primo capitolo del libricino è dedicato appunto a questo problema, la religione secondo i greci. È un piccolo esercizio che io normalmente faccio con i miei studenti, cioè chiedo loro, non chiedo loro che cos'è la religione, perché è una domanda veramente molto difficile e imbarazzante anche per gli storici delle religioni, no, chiedo loro che cosa associano alla nozione di religione. E in genere loro mi rispondono giustamente cose del tipo libro, dogma, Bibbia, teologia, ortodossia, eresia, chiesa, e via via, clero e via via dicendo. Si tratta di vedere se questa costellazione semantica corrisponde ai concetti dei nativi. Insomma, i greci usano per esempio soprattutto il termine eusebeia per riferirsi a ciò che noi chiameremmo la religione. Beh, il termine eusebeia è associato a questa stessa costellazione di nozioni? L'indagine storico-antropologica ci dimostra di no, perché la religione greca, come dire, e io lo utilizzerei il concetto, ma provando, come dire, a storicizzarlo in rapporto alla cultura greca. Per i greci la eusebeia non ha a che fare con l'ortodossia, ma con l'ortoprassia, cioè con il corretto svolgimento dei rituali in base alle norme tradizionali. Non esiste un clero organizzato come struttura chiesastica, esistono però dei sacerdoti e delle sacerdotesse che si occupano delle cose relative agli dei, cose sacre nel senso che appartengono agli dei. Non esiste un libro, non esiste un dogma, ma esistono, come dire, delle norme consuetudinarie, dei patria che riguardano il corretto svolgimento di rituali. Siamo nell'ambito di una religione ortopratica. Insomma, procedendo per questa strada, che ripeto è una strada storico-antropologica, è possibile utilizzare la nozione, la nostra nozione di religione, di portare la nostra nozione di religione in Grecia, ma storicizzandola in rapporto a ciò che pensano i nativi.
Come diceva lei, quindi, la religione greca antica non appartiene alle cosiddette religioni del libro, ma allora in questo senso come possiamo inserire nel culto greco due figure come quelle di Omero e Esiodo?
Sì, Omero ed Esiodo in effetti, come dire, sono riconosciuti dai greci stessi come maestri di teologia. È significativo che in effetti nel V secolo a.C. Erodoto li riconosce appunto come tali, ma tali li riconosceranno anche, come dire, i critici, cioè Xenofane e Platone. Teologia in che senso? Non nel senso di un sapere rivelato in materia di divino, ma nel senso greco di rappresentazione del divino. Cioè Omero e Esiodo non hanno rivelato, come dire, una verità sugli dei, insomma non sono, come dire, i Mosè dei greci, ma hanno, come dice Erodoto, fatto conoscere gli dei. Ne hanno indicato gli eidea, cioè le sembianze, l'aspetto, insomma, diciamo le forme che noi definiremmo antropomorfiche, ne hanno fatto conoscere gli onori, le competenze, hanno composto una teogonia, cioè hanno indicato la genealogia degli dei e via dicendo. Insomma, sono loro, in qualche modo, all'origine di quel sapere condiviso sugli dei che resterà, diciamo così, soprattutto un sapere orale e che poi può essere declinato in forme differenti all'interno dei differenti contesti territoriali, perché nella religione greca è essenziale appunto questa dialettica tra un livello panellenico e un livello topico. Il termine religione greca non indica, diciamo così, un insieme di credenze e pratiche che in qualche modo sarebbe identico di città in città, ma un sapere religioso condiviso che nasce soprattutto con Omero e con Esiodo e che poi può dar luogo a differenti declinazioni locali all'interno dei diversi contesti cittadini.
Professore, lei dedica attenzione anche a forme di religiosità marginale, quindi superstizione, magia, misteri. Quanto erano diffuse e quanto era chiaro il confine con la religione, tra virgolette, insomma, ufficiale?
No, diciamo è molto molto difficile stabilire un confine che in effetti non si può collocare con tanta, diciamo così, con tanta superficialità. Io infatti parlo di margini della religione civica proprio per indicare la problematicità, diciamo così, di questa questione. Anche qui tra l'altro occorre stare attenti alle nozioni che utilizziamo, perché per esempio superstizione nel caso greco indica semplicemente un ritualismo eccessivo, ossessivo, cioè se la religione è soprattutto scrupolo rituale, la superstizione indica, diciamo così, uno scrupolo eccessivo nei confronti delle pratiche rituali. Per quanto riguarda magia, misteri, eccetera, ci troviamo di fronte a fenomeni estremamente complessi. La nostra distinzione tra magia e religione non è, diciamo così, facilmente esportabile. Le pratiche magiche sono per lo più pratiche, diciamo così, di carattere privato, che servono in qualche modo a sopperire a bisogni estranei al campo d'azione della religione civica, della polis religion. Si tratta, per esempio, non lo so, di riconquistare un partner infedele. Si fa riferimento, si usano filtri e farmaca, si tratta di immobilizzare un avversario, non lo so, in una gara atletica o in una gara giudiziaria, beh, si usano le cosiddette legature rituali e via dicendo. Chiaramente queste pratiche sono magiche, ma lo sono in rapporto alla prospettiva dell'osservatore. Il concetto di magia è estremamente problematico, i greci lo usano sia un po' come facciamo ancora noi, sia nel senso, come dire, di pratiche ritenute efficaci, sia nel senso di pratiche ritenute ciarlatanesche. Dipende dalla prospettiva dell'osservatore. Per quanto riguarda i misteri, soprattutto i misteri orfico-dionisiaci, perché abbiamo dei misteri legati alla città, come i misteri eleusini, per esempio, poi abbiamo dei misteri legati ad associazioni di culto private. Associazioni di culto private che rappresentano però pur sempre un fenomeno cittadino. Spesso si è parlato dei misteri come una forma di religiosità alternativa a quella della città. Oggi questa prospettiva va largamente sfumata. Sappiamo che molto spesso, diciamo così, queste associazioni di culto private, oltre ad essere un fenomeno di tipo urbano, avevano tra i loro adepti, tra gli iniziati, cittadini, insomma, e si trattava piuttosto, come dire, ancora una volta di forme religiose che aiutavano a fare qualcosa di estraneo al campo o più o meno estraneo al campo d'azione della religione civica. Nel caso dei misteri si trattava soprattutto, per esempio, di affrontare, diciamo così, alcune forme particolari di crisi che potevano variare in rapporto alla situazione specifica.
Grazie, grazie Carmine Pisano per averci portato nell'antica Grecia, storico delle religioni e lo ricordiamo, autore di Religione dei Greci tra storia e antropologia, appena pubblicato da Carocci. Grazie, a presto.
Grazie, arrivederci a tutti.